attraversiamo l'oceano, arriviamo in Messico, comunque nel continente sudamericano, in centroamericano in questo caso, dove appunto c'è un compagno del nodo, che insomma i compagni del nodo, come sapete, si moltiplicano e sono in giro per il mondo, perché altrimenti avrebbe poco senso quello che facciamo. Allora, intanto ciao, un abbraccio forte e lontano.
Ciao a tutti, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, noi siamo qui per parlare di un altro agguato, di un altro omicidio, questa volta di un compagno, diciamo che si colloca rispetto al Codedi. Insomma, l'anno scorso parlavamo di quanto la violenza che si era schiantata sul Codedi probabilmente rappresentava una violenza terribile, che avrebbe però continuato negli anni in cui si chiedeva di resistere di più, ci si trovava di fronte forse un mostro più grande a cui comunque si era pronti a resistere. Questo succede appunto per le organizzazioni del Codedi, ma anche nelle piccole comunità, no? È esattamente quello che è successo, credo.
Chiaramente sì, no? La violenza in Messico è sistemica, e in questa violenza sistemica che in qualche modo ha molte linee, diciamo, è una violenza che pervade tutta la società, che ha a che fare con molte, insomma, molti livelli di relazioni tra narco, paramilitari, Stato e così via. C'è poi la violenza più direttamente politica, che è la violenza che reprime in certi casi i giornalisti, diciamo, che fanno inchieste rispetto a determinate connessioni, e in moltissimi casi ovviamente i leader comunitari, i militanti, gli attivisti, i compagni che in qualche modo lottano soprattutto per la difesa del territorio, che è nel sud-est, nel sud, diciamo, messicano, è fondamentalmente la lotta, la resistenza più tenace, perché è una zona che riconfermato tra l'altro con il nuovo governo di questo Obrador, è una zona strategica dove si vogliono fare zone economiche speciali, corridoi bioceanici, e che quindi ha bisogno di essere in qualche modo pacificata nei termini, diciamo, più repressivi della parola. E purtroppo è successo questo anche nella comunità di Amilcingo, che io personalmente tra l'altro conosco un po' in qualche modo, perché nel 2017 ho partecipato a un piccolo progetto di educazione popolare là, visto che è un posto abbastanza raggiungibile dalla città del Messico, ci si mette soltanto 3 ore tra vari spostamenti di autobus e così via. Era nata questa connessione, per cui in qualche modo io ho potuto anche conoscere il compagno Samir Flores Soberanes, che tra l'altro per più era un compagno. Era un compagno meraviglioso, era un compagno generoso, era un compagno che seguiva tutte le attività fin dalle più piccole, aveva 36 anni, 3 figli, eppure dedicava la sua vita intera al processo di autonomia, del paese di Amilcingo. Amilcingo è una comunità, non fa nemmeno municipio, il municipio di referenza è Temuac, ma è una comunità che incredibilmente ha raccolto forse più di tutti in quella zona. Ricordiamo che sono a pochi chilometri da Ayala. Ayala è è il luogo dove è stato redatto il famoso manifesto di Emiliano Zapata, e dove in qualche modo era il centro di quella che è stata chiamata la comune del Morelos. Lo stato del Morelos è uno stato piccolino che sta giusto a sud, confina con il distretto federale alla città del Messico, e appunto Amilcingo e anche la figura stessa del proprio Samir hanno in qualche modo raccolto davvero l'eredità di quello che fu il zapatismo, diciamo il zapatismo storico, quello degli anni 10, no? Tra l'altro Samir è stato ucciso, è stato freddato esattamente a 2 mesi prima del centenario, quello che sarà il centenario della morte di Emiliano Zapata, che è il 20 di aprile del 1919. Quindi boh, forse anche su queste cose, insomma, poi il realismo magico messicano non ha fine, cioè messicano latinoamericano in generale non ha fine anche nelle cose più macabre. Però devo dire che appunto il progetto che stavano facendo a Amilcingo, per quanto fosse una piccola comunità, era davvero interessante. Già da 6-7 anni c'era un processo di autonomia molto forte, sono riusciti in qualche modo a scalzare i poteri dei partiti locali, che in qualche modo difendevano tutti i progetti estrattivi, di infrastruttura, di devastazione del territorio, e sono riusciti in qualche modo a imporre che venisse riconosciuta gli uso e i costumi, cioè la gestione della comunità, non a partire dalle logiche partitiste ma partidarie, ma dalle logiche diciamo assembleari della comunità stessa. E questo riconoscimento era arrivato nel maggio del 2017. Solo che già da prima, insomma, c'era stata una costruzione organizzativa fondata soprattutto sulla lotta, in questo caso nel caso di Amelsingo, soprattutto contro un gasdotto che fa parte del progetto Integral Morelos, che è un po' la questione, il motivo per cui tra l'altro è stato ucciso. Insomma, ci arriveremo il 23 e il 24 di febbraio, cioè ora. Ci dovrebbe essere la consulta sull'approvazione di questo progetto Integral Morelos. Però Amelsingo, insomma, con tutta la comunità circostante, avevano in qualche modo tessuto delle reti, innanzitutto a livello locale, e con il proprio Samir in prima fila si era stata creata la radio comunitaria Amelsingo.
Esatto, no, infatti. Infatti parlaci di questo, sì, perché io so che è stato un progetto, era una radio, insomma, qua romanticamente, insomma, capisci che è bello questo,
chiaro,
lato,
chiaro.
No?
Io sono stato in questa radio, ma non ho, diciamo che non ho interagito, non abbiamo mai partecipato noi come piccolo progetto del
di quanto può essere
popolare,
importante,
però,
sì. Anche come mezzo in una situazione come quella, no? Per mantenere un punto anche sull'informazione in un clima come quello.
Chiaro, lui era un grandissimo comunicatore e grazie al progetto della radio erano riusciti in tutta la zona in qualche modo a rafforzare moltissimo la resistenza, a far conoscere quello che ovviamente non viene mai detto, no? Perché ovviamente, certo, si impongono dei progetti, ma in cui uno di quelli che dovrebbe essere, diciamo, i criteri anche secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro per far passare i progetti dove ci sono popolazioni indigene, questa è una popolazione indigena Nahua, è quella della libera informazione. Ovviamente la libera informazione è il primo dei diritti calpestati, dopo ce n'è tanti altri, e invece la radio faceva un grandissimo lavoro di controinformazione. C'era appunto poi la scuola popolare, c'erano anche dei progetti di mettere su un progetto autonomo rispetto al tema della salute, e in tutto questo c'era la costruzione organizzativa regionale, tant'è che grazie anche al lavoro al contributo di Samir era stata creata il fronte in difesa dell'acqua, della terra e dell'aria di Morelos, Puebla e Tlaxcala. Puebla e Tlaxcala sono altri staterelli, diciamo, in questa zona, diciamo, a sud di Città del Messico. E quindi, insomma, c'è stato un grandissimo lavoro e una grandissima resistenza contro i progetti di estrazione e contro i progetti di infrastruttura che davvero per un territorio così piccolo sono impressionanti. Quello che include adesso la consulta che si doveva fare il 23-24 febbraio era soprattutto per quanto riguarda una termoelettrica, che è il progetto più dannoso in termini di impatto ambientale e soprattutto di riduzione dell'acqua, dopo che tra l'altro dagli anni 80 in qualche modo c'è un attacco diciamo all'acqua delle comunità che hanno vissuto una situazione di grandissima scarsità proprio per la privatizzazione dell'acqua, e sono state e hanno dovuto proprio con degli impatti sulle colture, nel senso che prima avevano delle colture molto più diversificate, il territorio è diventato molto più arido. Ma nel progetto integrale Morelos c'è appunto anche la costruzione di questo gasdotto, che in realtà è già insomma un progetto che già viene da un po', sono 160 chilometri di gasdotto che attraversa 60 comunità della stessa di Amelsingo, dove passano 9 miliardi di litri di gas naturale ogni giorno, dove passeranno, e questo gasdotto è diciamo in mano alla costruzione a tre, il progetto, la concessione a tre imprese, di cui due spagnole e una è un'impresa italiana che è la Bonatti. Per cui anche questo ci dovrebbe in qualche modo spingere a interessarci un pochino di quello che fanno le imprese italiane, soprattutto nel sud globale. C'erano altri progetti come due idroelettriche, anche questo è dato in concessione a un'impresa spagnola, una linea elettrica di 20 chilometri, una nuova autostrada oltre alla modernizzazione di due vecchie, tra l'altro il gasdotto aveva dei problemi serissimi per quanto riguarda a livello ambientale, perché era problemi che Samir ripetutamente denunciava, perché la sua installazione era su una zona di attività vulcanica. E poi marginalmente a questi progetti c'è la creazione di zone residenziali, nuovi corridoi industriali e la riattivazione delle linee ferroviarie dismesse negli anni 90, che permettono di ricollegarsi direttamente con quello che è il corridoio transismico che passa per l'istmo di Tehuantepec, che è il progetto forse di punta del programma, diciamo, di sviluppo di López Obrador. Quindi voglio dire, è una quantità di interessi per una zona rurale a maggioranza indigena e comunque povera, come povero tutto il sud messicano, diciamo, davvero davvero notevole. Su questo Samir faceva un grandissimo lavoro, nel senso che era un personaggio comunque molto in vista, per quanto rimanesse sempre molto umile e molto legato, diciamo, alla propria comunità, non avesse fatto insomma.
Sì, di solito chi è molto in vista è perché ha un grosso potere trascinatore, ma non ama essere in vista, poi no, non gli interessa essere in vista, gli interessa
assolutamente.
Me lo immagino, insomma, io. Ma guarda, poi rispetto alle imprese, io prima di te parlavo appunto di Lorenza Caiuani in Cile, dei Mapuche, e quindi lì c'è l'Angelini, ci sono i Benetton, potremmo fare un'altra c'è l'Enel un po' ovunque, no? L'Endesa un po' ovunque, chiaro. Quindi potremmo. E forse questo è quello che, insieme alla spiegazione di oltre la violenza, perché poi appunto stiamo lasciando un compagno importante che probabilmente ha moltiplicato un po' il suo desiderio in tante altre teste, quindi sono dei compagni come noi che dobbiamo imparare a portare avanti continuando a fare. Di qua spesso io, quando cerco di chiedere cosa possiamo fare noi da qua, oltre a boicottare, probabilmente è questo. No? Quindi raccontare, parlare, discutere, far rendere conto che questo viene da lì, niente viene da noi, ormai non prendiamo più niente da casa nostra, abbiamo già devastato tutto, e quindi appunto raccontare di queste persone, ecco.
Assolutamente, è assolutamente importante raccontare, importante appoggiare comunque quello che mettere in riflessione. Secondo me è un lavoro che possiamo fare noi, appunto, diciamo, dall'Italia o dall'Europa e così via, è innanzitutto in qualche modo rintracciare quelli che sono gli interessi strategici delle imprese, dei capitali del nord, diciamo, dei capitali occidentali in questi paesi, ma poi soprattutto è dare appunto diffusione a queste storie e a queste storie di resistenza, e nel momento in cui queste stesse avvengono, domani ci sarà una manifestazione in solidarietà di Samir a Città del Messico, proprio per questa vicinanza territoriale tra Città del Messico e il Morelos. Samir è molto conosciuto tra gli attivisti e militanti di Città del Messico, per cui c'è proprio una relazione di affetto che ha un po' scioccato tutti. E tra l'altro, vabbè, poi insomma volevo arrivare anche su questo, che è un po' la contraddizione rispetto a quello che è il nuovo governo, che diciamo che si è presentato con una retorica innovatrice di sinistra, no? C'è un salto rispetto a la modalità di governabilità, diciamo, che questo governo nuovo sta imponendo, no? Che è proprio la questione delle consulte. Oggi c'è una campagna molto forte, e per questo in qualche modo è un'altra delle cose che con la solidarietà internazionale può assolutamente fare nel suo piccolo, no? Che è quella di dire, di bloccare o perlomeno di rimandare la consulta che López Obrador vuole fare sul progetto, diciamo, proietto Integral Morelos, questo sabato e domenica. Perché è importante bloccarla o rimandarla? Perché questa consulta è una farsa, fondamentalmente. Allora, il concetto è che López Obrador è riuscito e con la legittimità che si è creato sulla devastazione del sistema politico precedente, no? E sulla corruzione totale del sistema politico precedente, è riuscito in qualche modo a impostare una nuova forma di governo più populista, più vicina al popolo, no? In cui tutte le decisioni prese vengono in qualche modo ratificate da dei referendum farsa, organizzati su due piedi e in cui l'informazione è tutta da un lato, in cui si deve decidere se fare o no dei progetti che sono particolarmente critici, che sono particolarmente resistiti in qualche modo, e con questo lui avrebbe una legittimità che i presidenti precedenti si scordavano, no? Questo metodo di governo è iniziato in realtà con un risvolto positivo per quanto riguarda la questione del nuovo aeroporto di Città del Messico, che è l'aeroporto che si doveva fare ad Atenco. Non so se sicuramente, insomma, anche con Radio Onda Rossa abbiamo raccontato molte volte la battaglia della resistenza dei compagni di Atenco. C'è stato proprio un focus nel 2006 molto, molto, molto teso, molto violento. E quindi dopo questa resistenza di più di 10 anni si era riusciti, attraverso la consulta lanciata da López Obrador, a bloccare quel progetto. Questa è stata però la scusa, il grimaldello che lui adesso sta utilizzando per, invece, bloccato questo progetto, farne aprire 10.000 altri in tutto soprattutto il centro-sud del paese. Ricordiamo il Tren Maya, che in realtà colpirebbe anche alcune comunità zapatiste, perché arriva fino a Palenque, il corridoio transismico, che forse è quello fondamentale, e il progetto integrale Morelos, che non è un progetto di López Obrador, è un progetto che veniva dal sessennio di Enrique Peña Nieto. E quindi López Obrador già sia nel 2010-12, credo, nel 2014, si era esposto direttamente contro il progetto integrale Morelos, e molti di quelli che l'hanno votato nel Morelos l'hanno votato anche per questa promessa, che era l'unico che si era dichiarato contro. Oggi sembra una specie di 5 Stelle, López Obrador. Oggi dice che non sapeva che c'erano delle penali da pagare, e visto che ci sono delle penali da pagare che sarebbero troppo care, dobbiamo fare il progetto lo stesso. Ma visto che la sua strategia di governance è quella di fare le consulte, ha messo su una consulta farsa, in cui non solo vengono fatti, diciamo, scegliere i popoli indigeni o le popolazioni, diciamo, più direttamente colpite, ma tutti, anche gli abitanti della città, le popolazioni, diciamo, non tradizionali, non protette da quello che è la Convenzione 169 dell'OIL, e in cui la modalità di decisione è una modalità per voto e non è una modalità per strumenti comunitari di presa di decisioni. In più l'informazione è tutta da un lato, la questura sta spingendo moltissimo, con tutto il consenso, diciamo, politico che lui ha, per far andare avanti questo progetto. In tutto questo Samir nelle ultime settimane era riuscito in prima fila, diciamo, lui e tanti altri, ma lui in prima fila, a rompere un po' le uova del paniere di questo progetto di accettazione rapida di questo sistema, insieme di progetti, no? E quindi era andato a parlare tutti i tavoli in cui si discuteva di a senso unico di tutte queste cose, era andato a fare irruzione, a discutere, a informare su, diciamo, sull'altra parte, no? Da quando la situazione rispetto alla consulta si è fatta più tesa, le minacce, che mi ricordo anche anni fa c'erano già contro Samir, sono aumentate moltissimo, e lui imperterrito è andato avanti. Ci sono vari settori paramilitari, ricordiamo la central campesina cardenista di Humberto Zamora, che è tradizionalmente l'nemico storico dell'assemblea di Amilcingo, ma ci sono tanti insomma gruppi paramilitari di narco, insomma, poi di quel ibrido che caratterizza queste situazioni, che gli hanno insomma in qualche modo fatto la guerra, e ieri mattina sono andati a segno con questo omicidio efferato.
Sì, perché questo è quello che accade poi quando ci si oppone. Mi viene esattamente la storia della negra Macarena Valdés, anche lei si opponeva a un'idroelettrica ed è stata impiccata in quello che adesso viene fatto passare con un suicidio di una donna con un bambino di 11 mesi che sorrideva alla vita. Insomma, queste sono delle costanti che tristemente i rappresentanti sociali vivono in tutto il centro e il Sud America, e sono esattamente quello che forse, appunto, la nostra attenzione internazionale un po' può fare, trasmettendo questa memoria, trasmettendo meno anche quello che succede, perché noi ci assumiamo la nostra responsabilità nella nostra gabbia dorata del primo mondo. La presa di coscienza forse è già un passo, ecco, più che i nostri piccoli quotidiani e singoli boicottaggi. Allora io se tu hai finito, non so veramente come ringraziarti, spero veramente che con altri compagni del nodo che sono qui riusciamo anche a rifare un altro spazio in cui mettiamo un po' di sostanza a quello che sta succedendo, torniamo a parlarne. Loro oggi si stanno muovendo ancora, non si fermano mai, ormai insomma anche le questioni si mischiano, stiamo facendo con la rete Mapuche infatti iniziative insieme, perché sono tante poi il capitalismo estrattivista, questo grande titolo sotto al quale poi si muovono tanti tentacoli di repressione ma anche di resistenza e di difesa dell'autonomia dei popoli e del territorio, che non sono mai slegate tra di loro, insomma non è un caso.
Assolutamente no, assolutamente. Poi da questo punto di vista la solidarietà e anche l'interconnessione delle lotte anche su diversi emisferi, su diversi continenti, è importantissima. Per quanto riguarda la specificità, ultima cosa, poi vi saluto molto volentieri, per quanto riguarda la specificità della lotta di questa contro il progetto integrale Morelos, è la consegna, lo slogan è quello di dire rimandare la consulta con la finalità diciamo di bloccarla, di farla diversamente, ma c'è l'hashtag che sta girando, io preferisco la vita, cioè contro, certo, perché contro la retorica del dire che noi siamo sempre per il no, è la stessa che viene con i no TAV e così, esatto, via, noi diciamo che sì, perché noi abbiamo dei sì da porre, che sì alla vita, all'organizzazione comunitaria dei popoli e all'autodeterminazione, ecco.
Va bene, allora io oltre a mandarti un abbraccio enorme, un saluto, un ringraziamento e a presto, spero.
Grazie, grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Un abbraccio, ciao.